una cosa secondo me ben più importante delle password, perché va bene tutto, ma i soldi gratis. Quando iniziamo con i soldi gratis?
Quando iniziamo i soldi gratis, allora la storia dei soldi gratis, diciamo, è una cosa che penso è vecchia come il mondo. Cioè,
o almeno come le conchiglie.
Sì, da quando hanno inventato il concetto di denaro o di cosa di scambio, qualcuno ha cercato in qualche maniera di dire a qualcun altro che gli poteva dare i soldi gratis.
Però una volta si parlava di questi soldi, no? Cioè dollari, oro gratis. Chi è che invece però già ci aveva promesso, questa sì che è una vera innovazione, dei soldi digitali gratis? Cioè questo sì che è un fatto nuovo, no? I soldi crittografici gratis sono tutta un'altra storia rispetto a dei vecchi soldi d'oro gratis.
Beh, insomma, soldo d'oro gratis, io vorrei più quello d'oro che quello digitale, però quello gratis...
Però da chiamarla Gatto la Volpe Incorporated...
Sì, no, credo che siano falliti qualche tempo fa perché hanno investito in Bitcoin e poi gli sono crollati.
Buona a sapersi.
Comunque... in realtà la promessa dei soldi facili diciamo, è stata una costante di tutte le epoche da quando è stato inventato il denaro, e da quando è stato inventato il denaro elettronico la promessa di soldi elettronici facili è diventata anche più diffusa della vecchia promessa di soldi facili.
Sì, in effetti va detto, no, in generale la maggior parte delle criptomonete parte, no, con una fase in cui a volte per meccanismo promozionale, a volte proprio per meccanismi tecnici, è estremamente facile averne, no, una buona quota, tant'è che chi è stato un entusiasta dei Bitcoin da subito e non gli si è ancora rotto il disco, magari si ritrova con tipo 10 Bitcoin che sembravano uno spreco di spazio su disco a suo tempo, e ora valgono quei
svariati server
400.000 euro?
Sì. Tipo. C'è stato un momento in cui erano anche decisamente di più.
Esatto, sì, insomma, un giochetto così.
Ora, queste erano, appunto, come dicevamo, promesse, marketing, tecnicismi, ma che corrispondevano sostanzialmente a realtà. Cioè, tu avevi un sistema che in una fase di avvio, per cui in una fase di avvio era molto facile acquisire queste valute perché sostanzialmente valevano nulla. Se poi pigliavano valore, e c'è da dire, non tutte le cripto, anche se in generale le criptovalute col tempo tendono a prendere valore, non tutte le criptovalute hanno preso realmente in gran valore.
Erano almeno un momento in cui salgono. Almeno, quindi sì. Se non fate gli esosi e aspettate che salgono di 100.000 volte, ma vi aspettate di guadagnare per 10, spesso il gioco funziona.
Esatto. Però questo in realtà non è la promessa dei soldi facili. Dei soldi facili, non facili, dei soldi gratis e per tutti. Quello che noi vi presentiamo ora è un caso, perché diciamo ancora diciamo siamo nelle fasi preliminari, di una società che sostanzialmente ha come obiettivo di business il dare un reddito di base a tutti.
No? Sembra...
Sì, non sembra positiva.
Interessante.
Come idea.
Interessante.
Sì, sì.
È un reddito di base, scusate, nel senso uguale per tutti. Cioè, sì, si parte tutti quanti con la stessa quantità di soldi. Come a dire, cioè, reset. Finora ci sono stati le persone più ricche e più povere, d'ora in poi tutti ricchi uguali. Mi sembra.
Sì, sì.
Io ci sto.
Esatto. Una cosa. Che una società che sostanzialmente propone questa cosa, diciamo. Ottima, cioè, io la chiamerei partito politico estremo, movimento politico estremista, come si chiama, però in realtà, come sapete, ormai queste cose non si usano più, ormai si privatizza tutto, quando privatizzato pure quel concetto del reddito per tutti, quindi affidiamoci alla società privata che tra l'altro ha l'evocativo nome di Tools for Humanity,
strumenti per l'umanità.
Strumenti per l'umanità, beh, mi pare serio. Il progetto in questione si chiama niente meno che WorldCoin, la moneta del mondo.
Comunque una roba sobria.
Sì, una roba sobria, e che dovrebbe appunto dare un reddito di base a tutti, uguale per tutti, a tutti i cittadini del mondo.
Fatto.
Avete qualche sospetto che questa cosa possa non corrispondere a realtà?
Non vedo perché. Anche perché fino adesso loro lo stanno facendo, cioè fino adesso non c'è nessuna truffa. E infatti loro, a tutte le persone che hanno incontrato nei paesi da cui hanno iniziato, che sono Indonesia, Cile, quali sono gli altri? Sudan, Kenya. Sì. Ah no, ma anche molto a. Ah no, sì, no, sì, sono sì, 24
sono
nazioni. 30,
sono 35 paesi nel mondo. Tutti i paesi che, anche se non sono tutti paesi poveri, comunque nessuno che appartiene al diciamo che è normalmente considerato paese ricco.
Quindi
diciamo,
insomma, giustamente stanno partendo, è chiaro, cioè, è vero che prima o poi dovranno avere tutti gli stessi soldi, ma partiamo da chi ne ha di meno, anche sì. Questo mi sembra lodevole.
È notevole che loro non siano partiti, però, e qua già cominciamo a vedere qualche cosa che forse quadra, cioè quadra poco. No, non sono partiti dai paesi più poveri, ma sono partiti da un insieme differenziato di paesi, alcuni poverissimi, altri meno poveri, che in varie parti del mondo, per fare questa cosa. E quali sono le operazioni che hanno fatto? Sostanzialmente le operazioni che hanno fatto sono stati essenzialmente, diciamo, marketing, cioè nel senso hanno presentato il loro progetto e vabbè, fino a qua c'è poco da fare.
Ogni partito politico estremista ha una sua propaganda, no? Sì, e così capito. Anche le start-up.
Sì, questa è una start-up, quindi non fa
propaganda. Però è una start-up con una vision,
sì,
quindi...
Fa marketing, quindi sì. Hanno fatto questa cosa e che hanno... che sono andati a presentare. Sono andati a presentare appunto il progetto in cui le persone si potevano unire e avrebbero avuto dei vantaggi che inizialmente... erano dei vantaggi abbastanza limitati, cioè una quota, un pagamento in denaro limitato, in denaro reale in pochi casi, nella maggior parte dei casi nella loro moneta che si chiama appunto WorldCoin.
Vabbè, comunque soldi.
Che comunque avrebbe avuto un valore, quindi comunque per quanto non
immagino
ha un valore...
Immagino finché non la vendono tutti, però sì,
infatti ha un valore, non ha un valore tipo Bitcoin, ovviamente ha un valore basso, però comunque una cosa dell'ordine di una ventina di dollari.
Sì, in realtà è interessante questo fatto perché no, ovviamente il concetto di valore in un... quando si parla, siccome... alla fine sottendiamo sempre il valore di scambio, sia solamente quando le cose vengono scambiate. Quando una roba è troppo di nicchia, non è chiaro quanto valga, perché se non la scambia nessuno, in realtà non è chiaro qual è il suo valore. E in realtà, per certi versi, siamo ancora in questa fase, quindi sì. Non si capisce quale sia l'equivalente di 20 dollari. Sì.
Comunque,
in
gli hanno dato una quota, una somma in criptovaluta, in questa criptovaluta, in cambio di che cosa? Dell'unirsi al progetto, e unirsi al progetto corrisponde a utilizzare un apparecchio che loro hanno presentato, con un apparecchio che devo dire è anche molto figo dal punto di vista estetico.
Sì, è una
specie di palla metallo lucido, tipo sfera di cristallo, che questa più che di cristallo appunto è di metallo, però con all'interno una serie di sensori il cui scopo è sostanzialmente fare una scansione della faccia di chi sta guardando, ma non solo della faccia, ma anche del corpo e soprattutto registrare l'iride, allo scopo di riconoscere questa persona. Perché? Perché questa cosa?
Voi potreste pensare che qui, nel senso, qui c'è sotto del controllo, no? Dice, ah, ora abbiamo capito qual è il trucco.
No, assolutamente, la ditta lo dice, l'azienda lo dice chiaramente.
Loro dicono...
siccome noi dobbiamo dare un reddito di base a tutti, non è che possiamo rischiare che una persona pigli due volte il reddito di base. E allora dobbiamo avere un modo per riconoscere questa persona.
E quindi, giustamente, un dato biometrico, io così posso, ogni persona si può registrare senza troppe complicazioni, documenti, certificazioni, certificati anagrafici, no, ma che? Tu guardi dentro una palla, quella, no, tu guardi il vuoto guarda te, prende il tuo iride e così ci segniamo in effetti sei nuovo, ti diamo i soldi.
Si fa un hash, dicono loro, se lo conserva, accoppiata a quest'iride ci sono anche la scansione della tua faccia, del corpo, e nel form... perché è del consenso al trattamento dei dati che ti fanno firmare, in realtà c'è scritto anche qualcos'altro, tipo appunto gli occhi, le iridi, il battito cardiaco guardano con un radar a effetto Doppler, la frequenza di respirazione, vari segni vitali. Ora, quando gli hanno
bella
chiesto
cosa del battito cardiaco, quindi, sì, cioè, quindi non devo cambiarlo mai?
Non si capisce,
cioè, se lo cosa cambio mi ridanno i soldi, perché mi sembra facile.
Beh, non si capisce questa cosa, cosa infatti questa cosa non si capisce a cosa serva, perché chiedendo all'azienda sono state chieste spiegazioni su questi dati in più e loro hanno detto ah no vabbè, ma in realtà noi non abbiamo mai implementato tecniche per tutti questi segni vitali e gliele abbiamo messe nel
è rimasto, cioè nella demo ce l'hanno messo perché pensano servisse e poi non l'hanno mai
sì,
tolto
sì non l'abbiamo mai succede. Implementato, infatti dovremmo toglierlo dal form di consenso,
mo lo togliamo,
però,
mo
però ce lo lasciamo, mo vediamo,
mo vediamo. Vabbè.
Comunque diciamo che quello che sappiamo è che già loro hanno scansionato 450.000 iridi e corpi annessi che per il loro database, e queste iridi vengono confrontate con quello che c'è già nel database tramite questi hash, utilizzando un nuovo metodo crittografico che protegge la privacy e che casualmente è proprietario.
Ah, quindi l'affermazione non è verificabile.
Quindi non è verificabile, però lo dicono loro.
Vabbè, se lo dico.
C'è da notare che in tutta questa cosa loro chiaro che loro ci tengono a precisare, e questa già per chi è abituato a parlare di determinati tipi di software già dà un indicativo, che tutta la cosa, il tutto è tutto proprietario.
Ah, ok.
Cioè, quindi loro non fanno vedere cosa fa il loro software, loro ti dicono che cosa fa e lui, tu ci devi credere, loro vanno per il bene del mondo, è come tutti quelli che dicono di lavorare per il bene dell'umanità, che fa, non ci credi?
Eh no, ci mancherebbe.
E ci mancherebbe.
Da questo punto di vista c'è da dire, perché in effetti il mondo delle criptovalute, si chiama del mondo delle criptovalute sì, ma il meccanismo di funzionamento invece è tutto quanto particolarmente aperto.
Sì, effettivamente se c'è da dire che la parte criptovaluta di questa cosa è anche abbastanza aperta, perché la criptovaluta WorldCoin è basata su Ethereum, quindi tutto quello che si dice per Ethereum si applica anche a questo. Quello che non
Beh,
è
tranne che Ethereum è solamente quasi una metavaluta, no?
Esatto.
Perché è possibile creare con grande flessibilità di fatto tramite quelli che siano gli smart contract, è come poter avere una serie di contratti che sono a loro volta dei soldi che di fatto formano la tua valuta, quindi sì, si basa su Ethereum, quindi c'è una fondamenta solida, questo sì, però ad Ethereum ci puoi aggiungere così tante altre cose che è un po' come dire che siccome un programma gira su Linux, allora ne possiamo concludere che sia sicuro, sia bello, sia pulito. No, non
è
così.
Funziona questa cosa. Comunque, la questione, quello che noi vediamo di sospetto, è che appunto la parte che è proprietaria invece è la parte che gestisce tutta questa cosa dei dati biometrici. Che diciamo no, questa cosa finché non forniranno qualche informazione in più lascia un po' il tempo che trova. Comunque la questione è che loro dicono che questa cosa serve per riconoscere che la di faccia ce n'è una e una sola e quindi se tu passi appunto questo test vuol dire che la tua faccia non è già stata caricata, la tua iride non è già stata caricata dal database, e allora possiamo procedere. E allora continui fornendo i tuoi email address, il tuo numero di telefono e ti viene dato il tuo QR code per accedere al tuo wallet di WorldCoin. Ora, loro che ci fanno con questa informazione?
Chi può dirlo?
Però sicuramente tutto nel rispetto della privacy, perché come dicono loro, questa informazione rimane all'interno dello strumento.
E
viene cancellata non appena lo strumento viene scaricato nei database della compagnia, dove verrà utilizzato per addestrare un'intelligenza artificiale e poi completamente cancellato. Questo è quello che dicono loro.
Ovviamente ti stanno dando $20 per i dati che a loro gli serve per addestrare l'intelligenza artificiale. A volerci credere.
Sì, a volerci credere.
Che poi li cancellano.
Effettivamente questo è probabilmente quello che veramente stanno facendo. Gli stanno pagando $20 per addestrare l'intelligenza artificiale.
La parte del cancellare è la parte che non ci credo manco se lo vedo.
Esatto, anche perché quando tu dici addestrare l'intelligenza artificiale Sì, magari tu cancelli il dato originale, però là dentro ci rimangono tutti i dati di tutte le facce che sono passate.
Beh, sì, ma comunque, ma nel senso, ma se lo cancellassero sarebbe già qualcosa, ma qualcosa no, mi dice che non è proprio così.
No, anche perché, a parte questa cosa, questa affermazione, diciamo, queste affermazioni forti, sostanzialmente l'unica cosa che si dice è quello che dicono un sacco di altre compagnie, che tutti i dati personali raccolti verranno trattati e inviati su canali sicuri e cifrati.
Ah, vabbè.
Quindi una cosa assolutamente ordinaria. Che
anche perché quello è il loro asset, quindi non è che lo inviano in modo non sicuro.
Esatto, perché quella è la cosa che a loro fornisce il valore, di conseguenza, ovviamente senza specificare ulteriori dettagli. Quindi da questo punto di vista anche inviarli via WhatsApp, diciamo, risponde a quello che hanno dichiarato.
Ah sì sì, chiaramente.
Quindi loro hanno dichiarato che durante questa fase iniziale loro collezionano queste cose per appunto addestrare i loro algoritmi. Ok. E quindi che ci fanno?
Ah beh, si costruiranno un database.
Sì, sostanzialmente finora quello che hanno fatto appunto è costruire tutta un'infrastruttura, diciamo, di persone che lavorano con loro e che hanno lo scopo di trovare persone che generalmente, almeno da quello che appare, corrispondono a persone delle fasce più povere della popolazione, che per sti $20 o quello che sono,
guarda, perché, dentro una palla,
perché a secondo del paese, della zona, in alcuni casi danno le cose in world coin, in altri casi danno tipo una cifra più bassa però in valuta spendibile, in altri casi danno tipo gadget o cose del genere, cioè in cambio di qualcosa.
E certo, questo è un fatto di responsabilità. Ricordiamoci come varie sia ONG che aziende che aprono in soprattutto aziende, no, grandi aziende che magari aprono in posti del mondo più poveri di quelli della loro casa madre, fanno addirittura un vanto, pensate, no, come dire, quanto si può avere la faccia come il di dietro, del dire: noi non facciamo gli stipendi uguali a tutti quanti a prescindere da dove vivono, perché altrimenti creeremmo dei grandi squilibri nella società. Cioè, se tu vai in Egitto e paghi le persone come le paghi negli Stati Uniti, ma ora hai creato delle persone che sono pagatissime, queste persone senz'altro le shipperanno, le esponi a ogni forma di rischio, ma ti conviene pagarle di meno, ma lo fai, ma per loro ti conviene.
Certo.
E quindi probabilmente anche loro valuteranno che non bisogna dare $20 proprio a tutti, perché altrimenti li esponi all'invidia del prossimo.
Sì, in particolare loro hanno creato un sistema in cui ci sono queste persone che hanno lo scopo di essere tipo recruiter di persone che è disposte a farsi scansionare, dicevamo. Questi qua vengono pagati in che cosa?
Soldi veri?
No,
comunque
una via
troppo
di mezzo.
In una moneta crittografica che però questa è ancorata al dollaro,
sì,
quindi sono quasi soldi veri.
Una cosiddetta stable coin, cioè una moneta elettronica che però è ancorata a una moneta reale, quindi questi è come se fossero soldi veri. È interessante notare che c'è una differenza tra quelli che lavorano per loro. Attenzione, lavoro per loro non significa che sono loro impiegati, sono sempre liberi,
tra il lavoro e la merce.
Sì, e liberi professionisti che prestano le loro prestazioni, appunto, come i riders del
oddio, quelli non erano hobbisti? Quelli avevo capito che erano persone che lo facevano per hobby, perché la loro passione è pedalare e portare pizze a casa di altri.
Più o meno, questi per hobby invece vanno a cercare persone che guardano in una palla.
Ho capito.
Ognuno c'ha il hobby che
sì,
preferisce.
Sì, sì. Siamo qui a fare king shaming, figurati.
Comunque, il problema, diciamo, quindi hanno costruito questa cosa, hanno distribuito appunto wallet di WorldCoin, hanno distribuito qualche soldo vero, hanno distribuito appunto, diciamo, tipo, sembra che vadano bene gli AirPods come pagamento per questa cosa.
E sugli Air qualcosa torneremo?
Sì.
Ah, se torneremo.
Certo. E per costruire questa questo loro database. Ora, commento delle malelingue oltre, diciamo,
oltre le nostre, dici.
Oltre le nostre malelingue, quelle serie. dubitano tutti dei protocolli di questo WorldCoin, anche perché la compagnia non solo non ha aperto il codice di questa cosa, vabbè, ma non solo non l'ha aperto a tutti, ma neanche a degli auditor, cioè non l'ha aperto proprio a nessuno, ma non ha manco scritto un white paper, cioè non ha neanche scritto un articolo, una relazione tecnica che spieghi che cosa ci fanno.
Che in genere è un po' il minimo sindacale, cioè un white paper è qualcosa che ti scrivi tu stesso, in cui scrivi per sommi capi cosa è, come funziona, quali sono le parti cruciali, cioè,
sì,
in genere.
Per citare Snowden, che ha fatto un tweet su questo argomento, loro stanno producendo un database globale di hash delle iridi delle persone, e poi hanno detto che cancelleranno gli scan delle iridi.
Ma che in teoria non dovrebbero avere, perché se stanno facendo un database di soli hash, no?
Sì.
Allora stanno facendo un database di soli hash, perché l'hash è una versione che preserva il concetto di unicità, ma dimentica l'informazione originale, no?
Esatto. Ora, come fa a notare Snowden, ma voi avete detto che avete salvato gli hash, quindi che poi mi cancellate gli scan, che cambia, che tanto vi siete salvati gli hash, che poi matcheranno gli hash di futuri scan, quindi è come se ci aveste gli scan. Quindi il fatto che voi mi dite che cancellate l'originale, ma vi tenete una cosa che preserva tutta l'informazione utile, ma non mi sta a significare niente, vuol dire che non state cancellando la cosa fondamentale.
Sì, tra l'altro è interessante, no, il fatto che in genere una delle analogie che viene fatta per spiegare che cos'è un hash, che qui adesso rifaremo anche a chi è in onda, è il concetto di impronta digitale. Nel senso che, no, io sono più complesso della mia impronta digitale, evidentemente, ma in fondo se prendi la mia impronta digitale mi puoi comunque distinguere da un'altra persona, e se mi riprendi nel futuro avrò sempre la stessa impronta digitale. Questo è il motivo per cui le schedature, no, utilizzano le impronte digitali. L'impronta digitale e l'iride sono essenzialmente, cioè l'impronta digitale è la versione vecchia dell'iride, perché è fatta con, no, strumenti tecnologici di 100 anni prima, mentre, no, l'iride è quella più avanzata, ma l'iride è sostanzialmente l'impronta digitale, quindi fare l'hash dell'iride è fare l'impronta digitale dell'impronta digitale, che evidentemente non cambia niente, perché il punto è che l'iride non è che uno se lo tiene perché poi ci ricostruisce la mia faccia, è soltanto perché nel futuro, se mi rivedi, può riguardare se sono di nuovo io. E quindi avere l'hash risolve tutte quante le stesse funzioni.
Cioè, tu la puoi cancellare tranquillamente l'iride, perché tanto c'hai tutta l'informazione necessaria contenuta, quindi diciamo non c'è bisogno di tenerti la foto. La foto la puoi buttare, sì, ok, va bene. Ma diciamo, ci sono critiche non solo da questo punto di vista, ma tanti altre critiche sulla sicurezza della cosa, ma anche sul loro progetto. Il loro progetto, come dicevamo, era distribuire un basic income a tutti, cioè un reddito base per tutti. Però le monete, se noi andiamo a guardare come sono state finora distribuite le monete, scopriamo che gli investitori della compagnia hanno circa il 50% del totale di WorldCoin esistenti.
Vabbè, alcuni sono più uguali degli altri. Sì, questo
hanno detto
ma nel senso che quei soldi li devono ancora distribuire. Cioè, esatto. È un work in progress. Mo piano piano distribuiamo pure quelli. Tra l'altro, ma anche cosa per il basic income, no? Cioè, il basic income, cioè, dovrebbe funzionare che poi è periodicamente mi dai i soldi, no? Che mi dai una volta i soldi, no?
Sì, anche
cioè,
perché,
se no non siamo basic income.
Sì, anche perché così, diciamo, altro che il reddito, cioè ve lo dai una volta sola. In realtà loro dicono che questo è una cosa che loro danno all'inizio per unirsi, e poi verrà la distribuzione periodica.
Comunque c'è anche un vago odore di schema Ponzi in tutto questo,
sì,
nel fatto, no, che chi sta più in alto viene pagato chiaramente meglio di chi sta in basso, che però riceve una promessa futura, no,
sì, ci assomiglia tantissimo. Comunque su questa cosa, tra l'altro, c'è anche il grosso buco nero del ok, noi forniamo un reddito di base a tutti, ma mica c'è un conto di quanto corrisponde questo reddito di base.
Ah no, certo.
Certo. Tu, l'intera cosa, tu pensate, questo reddito di base può essere, ma anche se i $20 in questione fossero al mese.
Cioè, i $20 sono del tutto virtuali, nel senso che per esempio loro gli stanno dando un tot di WorldCoin una tantum, ma anche fossero al mese. Cioè, io ho una moneta virtuale che la controllo del tutto io, ma te ne posso dare quanta ne voglio a te.
Esatto.
Tanto... Cioè, non,
cioè, nel senso, se tu la crei e comunque il 50% la dai ai tuoi investitori, e diciamo quello, tu gli ribassi il valore quanto vuoi. Il concetto è che loro puntano probabilmente, ma questa è un'illazione, a fare partire questa criptovaluta in maniera che alzi di valore. Allora a quel punto quella che diventa un reale, diciamo tra virgolette, reddito per qualcuno, e per qualcun altro diventa un grande investimento. Il punto è, diciamo, che al momento non è così.
Sì, sì, sicuramente mi sembra che stanno cercando a tavolino e insieme ad un progetto di scredatura di rifare quello che poi ha fatto il Bitcoin, no? Cioè, senso, cioè come si crea una valuta in cui poi le persone ci cascano dentro. Servono un sacco di condizioni a contorno. Il Bitcoin ha avuto sicuramente alla sua anche il fenomeno della curiosità, che ormai no, un pochino, chiaramente se ne fai l'ennesima altra criptovaluta non è che c'è tanto, devi un po' fare qualcosa per muoverla, e loro hanno detto beh, noi diamola a un tot di persone, se per caso succede che queste persone in effetti iniziano a farci delle cose, a farlo salire di valore, noi che ne abbiamo il 50% dell'intero capitale, ci salirà il nostro patrimonio senza aver fatto quasi nulla. Sì. E mentre nel frattempo stiamo raccogliendo dei dati.
Sì, e poi diciamo tutta questa cosa del reddito di curiosità si basa tutto su appunto illazioni. Per citare il commento fatto da un esperto che non ha voluto commentare il caso specifico, questa tizia Kalia Yang si chiama, ha commentato che è comune per le aziende affermare che se tutti nel mondo fossero affiliati alla loro azienda il mondo sarebbe un posto migliore, tutto andrebbe bene. Il punto è che loro questa cosa probabilmente non la realizzeranno mai, quindi in realtà la promessa lascia del tutto il tempo che trova, cioè non è realizzabile il fatto, cioè questo world coin dovrebbe funzionare se tutto il mondo lo usa, ma è impossibile avere una cosa che tutti usano. Anche Facebook, che è la cosa più usata al mondo probabilmente, raggiunge solo una frazione della popolazione, una frazione alta, perché raggiungerà un 20% della popolazione mondiale, 25, 30, non lo so di preciso quant'è.
Sì, ma anche lì non si capisce perché, anche se li distribuiamo uguali, noi facciamo un world coin a testa a ogni abitante del mondo, e se le persone lo usano, riprodurranno le dinamiche economiche che già hanno, e quindi esatto. dopo pochissimo ci sarà qualcuno che ha 1 milione di world coin e qualcuno che non ce ne ha.
Certo, perché anche che tu mi dai ogni mese 10 world coin a testa, e comunque ci saranno quelli che se li terranno, ci saranno o le investiranno perché non ne hanno bisogno, e ci saranno quelli che magari se li spenderanno tutti, soprattutto se il world coin ha un valore basso, il risultato è semplicemente,
cioè, se una world coin, e con un world coin ci compri una mela, chi ha 1 miliardo di mele potrebbe avere 1 miliardo di world coin e gli altri no. Insomma, mi sembra evidente, no, che se uno ha delle cose fuori.
Quindi questa cosa, appunto, come diciamo, lasciamo il tempo che trova. La notizia su questa cosa, in cui noi ci siamo dilungati perché è singolare come promessa, la notizia in realtà è che c'è una compagnia che sta registrando centinaia di migliaia di scansioni di iridi nel mondo, partendo dai paesi più poveri, e notare che questa è una novità, perché la maggior parte di queste scansioni riguardavano i paesi più ricchi. Ora ci auguriamo che almeno l'algoritmo che verrà fuori, l'intelligenza artificiale che verrà fuori dal World Coin, almeno non abbia i bias verso la popolazione caucasica
come tutti gli altri,
perché qua stanno partendo appunto da altre parti del mondo. Però a parte questo non ci vediamo nessun vantaggio in tutto questo accrocco.
Direi di no. Visto che appunto, come dicevi, ci siamo un po' dilungati su questa notizia, io metterei uno stacco musicale e ci rimane ancora un po' di altre notiziole per chiudere. Every day, hey, 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 hey. 22 e 22 e vi abbiamo parlato di una compagnia che vi dà delle monete dal dubbio valore in cambio del vostro iride. Parliamo invece adesso di compagnie che vi danno...
Giusto, come nell'articolo c'era pure scritto a quelli che volevano essere pagati in valori reali quanto davano.
Quanto davano?
E l'ordine di grandezza è dei 14 centesimi di dollaro americani.
Quindi si può essere pagati anche in soldi veri, purché molto pochi.
Purché molto pochi.
Ok. Che comunque non so se è peggio che essere pagati in cioè parecchio, ma in una moneta che tanto non si sa quanto vale.
Ah boh.
Perché
vabbè,
non lo so,
lascia il tempo che trova.
Sì, qui invece parliamo di compagnie che danno, darebbero, ma sì dai, in generale li danno anche soldi veri, non gratis, in prestito, e fin qua più o meno niente di nuovo in cambio di qualcosa. Ora, di norma il qualcosa nel mercato creditizio è l'interesse, che è già, certo, una bella fregatura, però diciamo una fregatura a cui siamo abituati, non fa più,
sì,
notizia.
In realtà noi non stiamo parlando questo è una cosa che è venuta fuori negli Stati Uniti, non stiamo parlando di quelle che possono essere le carte che sono diffuse anche da noi, che sono carte in cui sostanzialmente sono una sorta di carta di credito in cui loro ti anticipano dei soldi, ce ne sono tante di queste carte, ma che funzionano come un normale prestito, cioè tu la carta...
Sono le revolving, no? Mi sbaglio?
Non esattamente il revolving,
sì, immagino ci sono tanti modelli.
Ci sono tanti modelli. Queste qua sono carte, diciamo, che servono essenzialmente, non sono fatte da chi i soldi ce li ha, ma di chi dei soldi ha bisogno, che si indebitano chiedendo un prestito, vi fanno un finanziamento e gli danno questa carta, e questa carta prende, gli anticipa i soldi e poi li ripaghi con gli interessi col tempo. Quindi diciamo queste sono quelle più comuni. Qua stiamo parlando di un'idea diciamo che non è nuovissima, perché però è da noi decisamente meno diffusa, però esiste, che sono praticamente quei conti che ti consentono di avere una scopertura sulla base del tenendo conto che tu hai uno stipendio, quindi ti danno la scopertura in anticipo, il conto può andare in negativo senza che ti bloccano cose, e poi quando arriva lo stipendio ovviamente si ripigliano i soldi. Questa è una cosa, anche questa cosa esiste, anche da noi è una normale, diciamo, i conti con la scopertura sono normalmente utilizzati. Quello che c'è di nuovo è che
sostanzialmente lo potete vedere, anche se non è così, come se fosse un anticipo di stipendio, cioè, come se la vostra ditta vi avesse anticipato lo stipendio, tranne che in realtà no, c'è un'altra ditta che vi ha prestato i soldi uguali a quelli dello stipendio, così poi, perché si suppone, siete un lavoro stabile, tanto poi quei soldi è un prestito a basso rischio, no? Perché voi prestate i soldi di uno stipendio per un mese ed è abbastanza prevedibile che poi ritorneranno.
Sì, ora si stanno diffondendo diciamo dei conti che generalmente sono gestiti in maniera del tutto elettronica, via app, via home banking, diciamo, comunque senza da parte di società finanziarie che non sono banche, che vi promettono la possibilità di questi anticipi in cambio di una cosa un po' diversa dal solito interesse, che è il fatto che voi, diciamo, pagate una quota alla società e poi fornite l'autorizzazione a alla società o ai terzi di cui la società ti serve per un controllo in tempo reale dei vostri dati correnti del conto.
Che sembra una banalità, perché si dovrebbe pensare, ma tanto, no?
Tanto la banca,
le ditte creditizie sanno tutto con tutti.
Sì.
In realtà non è proprio così, nel senso, certo, è vero, no? C'è, come si chiama, l'elenco dei protesti?
Sì, l'elenco dei protesti protestati, sì.
Sì, no? Nel senso, quindi, per esempio, si può sapere se voi avete avuto problemi.
Se chiedono l'una all'altra, cioè, esistono possono ottenere questa informazione. Però è una cosa leggermente diversa dal consentire aprioristicamente l'accesso ai dati del proprio conto a una società che li monitora.
Perché i protesti sono tali quando, no? In pratica, diciamo, sono l'essere andati in rosso, no? In alcune occasioni, che è diverso dal semplice fatto, per esempio, del fatto che no, non si è ancora inattivo, ma i soldi sul conto di mese in mese stanno diventando un po' di meno. No, se si vede una persona che insomma sta erodendo il suo patrimonio, no? Magari ha uno stipendio che non gli basta, o ha perso lo stipendio, quindi no, sta mano a mano perdendo soldi, sta usando i soldi che ha che ha messo da parte per vivere. Non siete ancora finiti nell'elenco dei protesti, ma se qualcuno vede riesce ad avere queste informazioni, si rende conto che voi avete delle difficoltà economiche e di conseguenza non vi vuole prestare i soldi, perché dice: ma voi avete soltanto i soldi che vi rimangono, voi i soldi non me li ridate.
Sì, diciamo che questa cosa è un livello superiore, perché appunto il controllo viene fatto in tempo reale. Diciamo, se voi ovviamente, dato che noi diciamo alla fine siamo noiosi, parliamo sempre le stesse cose, potete capire dove stiamo andando a parare. Un sistema di questo tipo è un sistema che nasce perché queste società che servono il controllo del credito vogliono recuperare i dati di tanti correntisti allo scopo di migliorare i loro modelli di previsione dei rischi del credito. Quindi sostanzialmente loro utilizzano queste cose per accaparrarsi i dati delle persone che possono diciamo partire con appunto il loro
Drag è un meccanismo, no, che sì, ha due, come dire, percorsi efficacia. Uno è che si costruiscono un dataset, quindi no, sempre raccolgono dati per metterseli da parte, ma poi li usano direttamente su di te, che non sì, è che li analizzano, diciamo, in tempo reale solo per farci un algoritmo che poi usano per altre cose.
L'algoritmo è quello,
sei
che
già la prima vittima di quell'algoritmo.
Sì, quello che appunto su questi conti è venuto fuori è che questi conti hanno un'applicabilità, diciamo, questi algoritmi si applicano direttamente sui conti stessi da cui pigliano i dati. E infatti, diciamo, la segnalazione che diciamo è stata fatta sulla base di cui hanno scritto l'articolo da cui stiamo traendo questa informazione è stata fatta da una persona che aveva un conto con appunto con la scopertura incorporata di questo tipo, che davano un anticipo, e la sua scopertura era di un certo livello, cioè qualche centinaio di dollari. A un certo punto la sua azienda, per via della presenza di un giorno festivo, per la precisione una vacanza,
era il primo dell'anno, che evidentemente non era festa nel posto in cui lui vive, era lunedì, e poi lo prendono di festa
e l'hanno preso di festa, quindi il pagamento non è stato effettuato. Questo ha provocato negli algoritmi di controllo,
perché inizia la contabilità, pur se era il primo del mese sono andati al lavoro il 2,
esatto,
e hanno fatto parte i pagamenti il 2,
esatto, praticamente il giorno dopo. Questa cosa è stata vista dalle società di controllo del credito come un ritardo nel pagamento, ed immediatamente la scopertura del nostro soggetto si è ridotta a un quarto del precedente, scendendo a un misero 75 dollari di scopertura, che è molto poco per un conto, è quasi la scopertura standard che sta in un conto, diciamo, normale, senza che specifichi niente di particolare. E col diciamo questa cosa in maniera imprevista, e quindi mettendo a rischio sostanzialmente la capacità di pagare i conti, perché giustamente se tu sei abituato a lavorare o a, diciamo, pagare facendo affidamento sulla scopertura del conto, se a un certo punto te la riducono a un quarto, qualcosa, diciamo, rischi di non riuscire a pagare qualcosa. Ora, ovviamente questa persona si è lamentata, ma lamentarsi è servito soltanto a scoprire che i limiti del conto non sono una cosa fissa che viene decisa diciamo in maniera definita una volta per tutti, ma che la società sostanzialmente modifica le caratteristiche del conto, e questo è, diciamo, la trappola che ci stava dietro, sulla base di un sacco di fattori che corrispondono anche alle abitudini di spesa, alla regolarità dei pagamenti, e qua c'era la questione: il pagamento è stato considerato diciamo in ritardo, quindi meno regolare. Questa cosa genera un punteggio, e la scopertura che gli viene accordata dipende in tempo reale da quel punteggio, quindi potrebbe cambiare anche da un giorno all'altro
e in modi non chiaramente prevedibili, perché a questo punteggio, sì, ovviamente lui non è che sa già No, non è che lui possa, siccome avrebbe potuto mai capire che il giorno di vacanza che la sua azienda si è presa si sarebbe tramutato in un problema. Questo è fuori dal suo controllo.
Sì, sostanzialmente, in base a uno studio, cioè questa cosa è una cosa che si sta diffondendo negli Stati Uniti. In base a uno studio, sembra che circa 9 miliardi e mezzo di stipendi nel 2020 sono stati, versati su conti che lavoravano in scopertura, che è una cifra, diciamo, alta, anche perché nel 2019 i miliardi erano 6 di dollari, quindi in realtà c'è una consistente crescita.
Una crescita che, come dire, chi appartiene a questo mondo, è sempre interessante leggere, no, questo lessico, descrive in realtà come un'operazione benefica. Cioè dicono, grazie al fatto che noi tracciamo le persone e sappiamo, no, capire meglio, noi possiamo prestare soldi a persone a basso reddito, a cui altrimenti non lo avremmo prestato. Poi glielo prestiamo dopo avergli fatto 6.000 controlli, no? Quindi viene utilizzato, viene dato per scontato, no? Un modello, come dire, il banale modello, io ho i soldi, tu no, e ti attacchi, nel senso è una mia libertà qua di prestarti i soldi, non è un tuo diritto. E di conseguenza si dice, beh, quindi se io lo presto a delle persone in più, ma solo a volte, solo ai miei termini, ho comunque fatto, no, meglio, sono stato più generoso con i soldi e permetto di dare credito, e vabbè, e poi da lì la retorica è tutta quanta in discesa.
Sì, in realtà la questione qua, che non è tanto sulle banche che fanno questi conti loro in scopertura, ma sulle società che stanno a monte di queste banche, che sono quelle che fanno questi studi. Allora, sostanzialmente queste società che poi pigliano la decisione di quanto è affidabile il correntista, utilizzando i dati che vengono dai loro, dalla possibilità di controllare i conti correnti, in realtà riescono a tirare fuori informazioni di un sacco di tipi, non solo i guadagni, ma anche per esempio le promozioni, che puoi tirare fuori appunto dall'incremento nel tempo dei guadagni, dalla presenza di contributi, la presenza anche informazioni sulla salute, se tu puoi avere i soldi magari in entrata per motivi sanitari o in uscita sempre per motivi sanitari, perché in realtà loro sanno tutti i soldi che ti entrano, dove ti entrano, come ti entrano, quelli che escono, perché ti escono, dove le hai spesi, quindi possono accedere a tutte queste informazioni. Sostanzialmente così costruirsi un'immagine delle persone che hanno bisogno di questi servizi.
Sì, e con questo io andrei a cambiare argomento parlando di altre persone che hanno bisogno di altri beni o servizi. Non saprei bene come descriverli. Che ne pensi?
Sì, possiamo passare a un servizio, diciamo, che la Apple ha fornito alla comunità, alla, sì, collettività, anzi, scusate, non comunità, alla collettività.
Sì, no, io pensavo ti riferissi alla comunità di persone che intrattengono, cercano di intrattenere relazioni abusive, che l'Apple ha cercato.
Sicuramente è un mercato fiorente.
Sì, è un mercato che stenta a declinare, perché abbiamo detto che avremmo parlato di cose che iniziano con Air, e quindi non parleremo degli airbag, ma degli AirTag. Gli AirTag sono questo oggetto che l'Apple ha creato, che in teoria si promette come una sorta di antifurto, cioè un tracciatore che tu potresti, che ne so, sì, tipo, no, lasciare dentro al tuo portafoglio.
Giusto per richiamare che cosa erano questi AirTag, sono delle oggettini piccoli della dimensione di un bottone, più o meno un po' più grandi di un bottone, che mandano un segnale Bluetooth, che è un segnale, diciamo, che è intrinsecamente a basso, a breve, a corto raggio,
sì. Pochi metri.
Sì, pochi metri. Che lo scopo di questa cosa è semplicemente che loro si interfacciano.
I telefoni Apple che ricevono questo messaggio lo rimandano su internet, sostanzialmente lo rimandano alla Apple, sì, e gli dicono: l'ho ricevuto dall'AirTag che mi si è presentato con questo identificativo.
Sì, tu li puoi accoppiare al tuo telefono e quindi loro li presentano come cose che vanno utili, perché vanno dal non perdo il mio oggetto X perché ci ho messo l'AirTag sopra e quindi il mio cellulare sa sempre dove si trova, se nelle vicinanze lui me lo dice, guarda che entro 3 metri da te, quindi tu sai di non averlo perso, come anche puoi utilizzarlo per cercare di mappare se qualcuno ti ha rubato qualcosa, ci metti un AirTag sopra, dato che gli AirTag comunicano con gli iPhone e questi comunicano con internet, praticamente se un iPhone ha nelle vicinanze un AirTag di un'altra persona, in un certo senso la Apple lo sa.
Quindi se per esempio, che ne so, voi avete una bicicletta e nascondete l'AirTag, no, in un punto in cui non si nota tanto, qualcuno vi frega la bicicletta, parte e a quel punto dovreste poterlo più o meno seguire. Certo, solo ogni volta che incontra un iPhone, però gli iPhone non ce ne sono poi così pochi e quindi quando poi, insomma, volete, ritroverete forse la vostra bicicletta. Oppure sì, se per esempio, no, voi sapete che invece c'è qualcuno che va in bicicletta e voi proprio sarete proprio curiosi di sapere dov'è che va, anche se la bicicletta non è la vostra, in fondo potete comunque attaccarci, no, un AirTag sopra, mm-hmm, e così scoprirete dove va questa persona e vi toglierete il dubbio.
Esatto. Insomma, questa cosa, diciamo, sembrerebbe anche, quindi da come l'avrei sentito, sembrerebbe una cosa idonea per, che so, agli stalker
per esempio,
che potrebbero utilizzare gli AirTag per questo scopo, ed effettivamente, come abbiamo visto, ne abbiamo anche già parlato altre volte, effettivamente sono stati usati per questo scopo. Quello che è qui, la notiziola che vi presentiamo ora, diciamo proprio l'ultima di cui parleremo,
sì, l'ultima,
riguarda in realtà una cosa, diciamo una sorta di prova, per quanto ancora siamo a livello iniziale, ricordiamoci che gli AirTag sono stati fatti l'anno scorso, quindi diciamo non è che sia una cosa, ancora ci vuole più studio per essere sicuri di determinate cose. È un piccolo studio statistico che hanno fatto sui record, sui registri della polizia riguardanti gli AirTag.
Cioè, se non andare a guardare, se ho capito bene, tutti quanti i report di polizia che contengono la parola AirTag,
sì,
di a cosa si riferiscono? Cioè, sono per furto? Sono, sì, per stalking? Che genere di report sono?
Ovviamente gli AirTag, visto che uno dei motivi per cui loro pubblicavano gli AirTag era il furto, la maggior parte dei furti non è che si risolvono sempre che tu vai alla polizia e tu sai, dico guarda, io la Apple mi ha localizzato il mio AirTag là, qualcuno mi ha rubato la cosa,
però quella è casa di uno, non è che posso sfondare la finestra,
cioè non è che quindi vai alla polizia e denunci il fatto. Ora, secondo la narrativa Apple, questo dovrebbe essere l'uso dominante. In realtà, su una statistica che è stata fatta,
numeri non grandissimi,
non
va detto,
grandissimi, 150 casi, cioè su questi record hanno fatto una serie di 150 casi in cui compariva l'AirTag. Sostanzialmente l'uso previsto alla Apple stava in meno di metà dei casi, quindi sostanzialmente per metà dei casi, meno di metà dei casi corrispondevano all'uso, diciamo, previsto del furto o del o similari, e la maggior parte in questo caso erano persone che non che fossero certe che la cosa era stata rubata, ma semplicemente che non la trovavano più e non c'era l'AirTag nella vicinanza, quindi sostanzialmente la cosa è sparita, potrebbero anche averla persa.
Questa è stata di casi in cui, diciamo, l'AirTag non li ha aiutati,
non li ha aiutati,
perché ci sono per essere alcuni casi, no, in cui uno dice io ho rubato, mi hanno rubato una cosa, c'era un AirTag e grazie al fatto che l'AirTag c'era io so dov'è, è solo che non ci posso andare a riprenderla. Mentre negli altri casi uno potrebbe dire mi hanno rubato una cosa, c'è l'AirTag, ma per qualche motivo non mi segnala la sua posizione. Il motivo potrebbe essere che chi l'ha rubato non ha un iPhone nelle vicinanze.
Sì.
Questo potrebbe essere uno dei motivi. Oppure che ha visto l'AirTag, gli ha dato una bella martellata sopra e tanti saluti all'AirTag.
Sì. Infatti questo, diciamo, sono meno di metà dei casi l'uso comune. In compenso, un terzo dei casi soltanto era una cosa molto specifica, e cioè donne che avevano chiamato la polizia perché avevano avuto notificazione, notifiche sul cellulare che c'era un AirTag che non era il loro nelle loro vicinanze.
Perché l'AirTag, proprio siccome si presta per casi di stalking, l'Apple è dovuta correre ai ripari e ha detto: facciamo così, se tu hai un AirTag nelle vicinanze per parecchio tempo e non è il tuo, allora io a un certo punto ti mando una notifica. Il che sostanzialmente vuol dire che l'AirTag è poco indicato per tracciare per lunghi periodi una persona con un iPhone. Quindi può andare abbastanza bene, per esempio, nell'esempio che ho fatto della bicicletta, almeno nel caso in cui gli spostamenti siano brevi, non va molto bene per metterlo nella borsa di una persona che ha un iPhone, ma può andare benissimo metterlo nella borsa di una persona che non ha un iPhone, basta che ogni tanto incontra qualcuno con un iPhone. Insomma, questi casi, 50 di questi casi, 150, sono non soltanto dei casi in cui è stato usato per stalking, probabilmente,
sì, diciamo,
ma dei casi in cui lo stalker non ha letto il manuale, sì, diciamo.
In realtà i casi sono 51, perché c'è un caso di un inverso, cioè che era un uomo che aveva, cioè nella maggior parte dei casi delle donne, certo, che erano stalkerate, erano il sospetto principale era qualche uomo nella loro vita che cercava di tracciarle. In un caso, quindi il 51esimo, invece è il contrario, cioè era un uomo a essere stalkerato. Comunque stiamo parlando che sostanzialmente un terzo del totale, quindi solo leggermente di meno dell'uso lecito degli AirTags, era un uso, e un uso sostanzialmente illecito, che è quello dello stalking, che non era neanche stato previsto dalla Apple, ma che evidentemente è un uso, diciamo, dominante.
Sì. Ora, va detto per onestà che se uno guarda solamente le denunce, no? Facciamo un esempio assurdo: in una città di 1 milione di persone ci sono 4 stalker e tutto il resto sono persone molto attente ai furti, ognuna si compra 4 AirTag, le mette uno sul portafoglio, uno sulla bici, uno sul cappello e uno sotto le scarpe, ma poi in realtà sono tutti super onesti, nessuno ruba nulla, e quindi ci saranno 4 denunce per stalking, magari, cioè forse, non lo sappiamo, contro 0 per furto, ma non perché tutti la usano per stalking e nessuno la usa come antifurto. In realtà tutti la usano come antifurto, ma non c'è nessun furto. Questo in teoria potrebbe essere anche vero. Nel senso, quei dati sono insufficienti per trarre delle conclusioni evidenti, delle conclusioni nette. Però qualcosina ci dicono, quantomeno ci dicono che ci sono almeno 50 casi che, insomma, di questi 50 casi una buona parte saranno dei casi proprio di stalking, e che verosimilmente ce ne sono parecchi di più che sono i casi in cui la persona oggetto di stalking non aveva un iPhone, e siccome negli Stati Uniti l'iPhone è a tasso di penetrazione del mercato circa 50%, potrebbero essere per esempio altri 50, no, quindi altrettanti.
Più quelli in cui lo stalker era conscio del device che stava utilizzando, e quindi non sbagliava a mettere un AirTag su una persona.
Quindi non ha usato un AirTag, ma soltanto perché è stato avveduto.
Esatto.
Non perché non l'avrebbe fatto.
Quindi diciamo che probabilmente questa percentuale, appunto, esattamente come nel caso dei furti, la percentuale qua potrebbe essere sottostimata dal fatto che non tutti si accorgono che un AirTag che la cosa non è stata rubata, ma semplicemente è stata persa, solo che è stata considerata un furto, oppure che è stata persa ma in realtà era un furto perché nel frattempo l'AirTag era troppo lontano, il ladro non aveva un iPhone, non è passato un iPhone, ha trovato l'AirTag e l'ha buttato, quindi ha sottodimensionato questo valore. Anche il caso dello stalking può essere sottodimensionato da questi altri fatti, quindi diciamo è assolutamente indicativo anche per i numeri piccoli, però ricordiamoci che è anche indicativo perché è passato solo un anno e quello dello stalking non era un uso consigliato, diciamo, non c'era nel manuale dell'Apple come uso previsto quello dello stalking, quindi in realtà questi oggetti, diciamo, da soli gli stalker hanno capito che questo oggetto era la cosa ideale per la loro comunità, ecco.
E così, quando sono le 22 e 45 minuti primi, la presa termina qui anche per questa domenica 10 aprile. Ringraziamo a chi ci ha ascoltato e vi ricordiamo che noi torniamo in onda tra due settimane, sempre domenica, sempre dalle ore 21 fino a esaurimento favela. Che però nelle domeniche in cui noi non ci siamo, mandiamo comunque delle repliche. Insomma, l'appuntamento della domenica alle 21 ve lo potete segnare sulla vostra agendina. E nel frattempo però noi vi lasciamo in balia del compagno automatico che vi aggraderà con le sue selezioni musicali fino a domani mattina. Poi alle 8 ricomincia la rassegna stampa e via via l'informazione consueta di